Io mi sono informato, da Emilia ha detto che lei mi capisce. Sono a posto?
Io non so.
No, è vero Emilia?
Sì.
Sono a posto. Non uso parole difficili. Diversi anni fa parlai con il fratello David Gooding, considerato come un luminare della parola di Dio, fratello che ha insegnato all'università al Belfast per 40 anni, anche materie molto molto complicate. Non si sposò, adesso già col Signore, non si sposò per studiare e insegnare la parola di Dio. Lui mi disse un giorno che ricordati che il vero dottore della parola è la persona che predica le cose profonde di Dio capibili a tutti. Quando si usano i paroloni vuol dire che quello non è un dottore della parola, mi disse David Gooding. E poi lui mi disse: noi abbiamo nella nostra assemblea una sorella che è quasi analfabeta, anche abbastanza anziana. Quando finisco di predicare io vado da lei, dico, hai capito? Lei dice sì, hanno capito tutti. era un fratello veramente che quando predicava dei messaggi che io dico, solo lui li poteva predicare, veramente di una capacità che lo Spirito Santo gli dava, che era veramente un dottore veramente dalla parola. Grazie al Signore per questi uomini che si sono donati, che hanno lasciato anche veramente un segno, hanno lasciato anche degli scritti che, di cui noi possiamo beneficiare. Grazie a Dio per questo. Abbiamo iniziato un po' tardi, quindi siamo andati un po' più avanti, è colpa tua, Gino. Abbiamo anche registrato. Non ho detto Gino, non ho detto il cognome. Puoi anche essere Gino Parisi. Va bene, grazie a Dio che c'è anche questa amicizia nel Signore, grazie a Dio davvero. Allora, voglio leggere tre passi con voi, voglio portarvi nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Stiamo parlando della ospitalità e abbiamo visto domenica che è un servizio, un privilegio di cui tutti dovrebbero, perché non tutti lo fanno, dovrebbero veramente tenere a cuore, perché è un servizio davvero molto molto bello. Ovviamente è impegnativo, insomma ci vuole fatica, perché no, anche dal punto di vista economico, però alla fine è veramente molto molto bello. E abbiamo fatto una distinzione fra l'ospitalità di tutti i credenti e l'ospitalità invece di chi ha un ruolo di conduzione nella Chiesa. Allora, prima di dire qualcosa su questo, ho in cuore di leggere tre passi. Capitolo Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 12 e 13. Li leggiamo, sono tre passi che voglio leggere, li leggiamo e poi vi dico la ragione per cui leggiamo questi tre passi. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore. Ecco, questa parola preposti sono proprio gli anziani, i conduttori, che vi sono preposti in mezzo a voi. E poi dice, vi istruiscono. E di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Allora, cosa vediamo qui? Coloro che Dio ci ha dato come conduttori, come anziani, devono essere, dice qui, stimati, quindi amati, a motivo del loro lavoro. Quindi non perché sono semplicemente degli anziani, ma proprio per il loro lavoro. Prima Timoteo, capitolo 5, versetto 17. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Allora, un'altra responsabilità della Chiesa è tenere gli anziani in doppio onore. Perché? Non perché sono belli, non perché sono particolari, perché sono persone che si affaticano nella predicazione, nell'insegnamento, e si preoccupano che tutti gli incontri siano presieduti in maniera biblica. E un ultimo passo, prima Pietro, capitolo 5, versetto 4, parla degli anziani, ancora Pietro dice: io sono un anziano insieme a loro, e parla degli anziani. È interessante sottolineare qui, abbiamo per dire tre non e tre ma, vedete, ma non per obbligo, ma volenterosamente, non per, tre ma, tre non. È interessante, però non è il nostro argomento, non mi addentro. Versetto 4. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Allora, perché ho letto questi tre passi? Per dire che cosa? Che il lavoro dei conduttori è un lavoro veramente molto, molto impegnativo per diverse ragioni. Non è l'argomento adesso di trattare l'anzianato, perché non è il caso, però perché arriva a dire la parola di Dio di tenerle in grande onore, in stima, di amarli, e poi alla fine riceveranno la corona della, abbiamo letto qui, la corona della gloria che non appassisce, perché è un lavoro molto difficile. Ebbene, uno di questi lavori davvero difficile è l'ospitalità. Io pregavo oggi, pensavo, dicevo, un fratello anziano dovrebbe avere il cuore di un padre, cioè vedere la chiesa, il gregge che Dio gli ha affidato come se fossero i loro propri figli, i suoi figli. E la moglie, che è importante quanto l'anziano, dovrebbe avere il cuore di una mamma che ama i propri figli. Perché non è possibile esercitare un lavoro di questo genere se non c'è l'aiuto anche della moglie. Molte volte bisogna anche rinunciare a delle cose legittime per poter esercitare questo lavoro. Non ne parleremo, non abbiamo il tempo, ma vorrei dire anche per inciso che questo lo dovrebbero fare anche i diaconi. Attenzione, fratelli, perché i diaconi che non ospitano, beh, insomma, stanno svilendo il loro ministero. E questa è una cosa molto, molto triste, perché i diaconi sono, diciamo, le persone più vicine, i collaboratori più vicini agli anziani. E i diaconi che non ospitano a casa loro, un'ospitalità come ministero, diventa triste. E sapete, una donna, una moglie che non tiene all'ospitalità, permettetemi di dirvelo, svilisce anche il lavoro, anche il ruolo del proprio marito. E questa è una cosa molto triste. Quindi stiamo parlando di un ministero molto importante, molto difficile, ma anche molto, molto importante. Allora, rispetto a tutto quello che abbiamo detto domenica riguardo a tutta la chiesa che devo ospitare, anche gli anziani devono fare la stessa cosa, ma io nel mio appunto ho messo con quattro principali differenze che vi voglio adesso manifestare. Allora, ci sono quattro ulteriori, diciamo, ragioni per cui differenziano fra tutti i credenti. Prima di tutto perché l'ospitalità è una qualifica indispensabile del fratello conduttore. Un fratello conduttore che non è ospitale, beh, insomma, c'è qualcosa che non va. Allora, venite con me, solo cerco di essere più veloce possibile. No, penso di no. Poi vediamo come il Signore guida. Allora, prima Timoteo capitolo 3, leggiamo i primi due versi. Quindi dovrebbe essere una qualifica dell'anziano e del diacono. Quindi parliamo sempre di un'ospitalità, abbiamo detto l'altra volta, attenzione, perché se l'ospitalità la diamo a mio figlio, mia nuora, mio genero, mia nipote, eccetera, no, quella non è l'ospitalità secondo la scrittura. L'ospitalità va data a chi ha bisogno, perché l'ospitalità è qualcosa che va a sopperire, a supportare qualcosa dove l'altra persona si trova nel bisogno. Molte volte, come dire, è importante questo, perché la persona che ha bisogno deve sentirsi come in una famiglia. E questo è davvero molto molto importante. Allora in 1 Timoteo capitolo 3, i primi due versi dicono così: certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, cioè di anziano, e desidera un'attività lodevole. Poi dice bisogna, cioè fratelli, è necessario, è indispensabile che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, poi dice capace di insegnare, eccetera, eccetera. Quindi l'ospitalità, se per il credente, diciamo, che non ha di queste responsabilità, è un dovere, è un'ubbidienza, è, è qualcosa di importante, per l'anziano che cos'è? È proprio la dimostrazione, l'anziano è anche il diacono, è la dimostrazione di un servizio, di un ufficio che lo Spirito Santo ha assegnato e che lo devono fare davvero con amore, con premura, ma parliamo sempre per persone che hanno bisogno. Allora, prima di tutto abbiamo detto è una dimostrazione, è una qualifica di colui che è un anziano. E poi è un ministero specifico. Poi ancora in terzo luogo lo deve avere come un esempio, un modello. L'esempio che cos'è? Un modello. Guarda che sacrificio che sta facendo sta sorella qua. Nonostante i problemi, nonostante non ha tempo, nonostante questo, ma è sempre pronta a tenere la casa aperta per tenere in onore il proprio marito e per fare del bene alla Chiesa. Che bello questo. È un modello. Non con la bocca, ma sta dicendo che la vita si fa in questa maniera. E questo è davvero molto, molto bello. E poi, in quarto luogo, come quarto punto, deve essere un ministero mirato. Mirato. Non soltanto ci deve essere il desiderio di ospitare tutti, senza fare discriminazioni e senza fare distinzioni. Diciamolo, fratelli. Ci sono anche dei fratelli e sorelle che sono antipatici, no? Con chi non andiamo d'accordo? È vero o no? Sicuramente io sono di quei fratelli antipatici, boh, non lo so. Non tutti sono simpatici, non tutti, non con tutti riusciamo come dire, a dialogare bene, ad avere gli stessi pensieri, non con tutti. Però non deve essere un ministero fatto con discriminazione. Nessuno deve essere escluso da questo tipo di ministero, perché è un ministero, è come la predicazione, come l'insegnamento, è una qualifica, è un dono che deve esercitare perché l'ha ricevuto dallo Spirito Santo. Quindi è una cosa molto, molto, molto importante. Allora io vado avanti perché così almeno possiamo arrivare fino in fondo. Non è facile perché? Perché non deve essere solo mirato, ma deve essere fatto anche con saggezza e spiritualità. Saggezza e intelligenza. Perché? Perché un anziano, noi lo sappiamo, un conduttore lavora, ha una famiglia, ha un lavoro secolare. Molte volte non ha molto tempo. Poi se mettiamo che deve studiare la parola di Dio, deve predicare, deve insegnare alla Chiesa e fare tutti questi servizi dai quali non può esimersi, quindi l'ospitalità diventa ancora qualcosa veramente di molto impegnativo. Stiamo parlando di persone, diciamo adesso come me, in pensione, è libero tutto il giorno, possiamo invitare le persone tutta la giornata. Ci sono fratelli, come i nostri fratelli anziani, che lavorano e quindi devono anche, come dire, agire con saggezza e intelligenza. E magari rinunciare a qualcosa perché devono ospitare chi ha bisogno. Se io ho a casa sempre le stesse persone che non hanno bisogno, quello non è ospitalità. Possiamo stare una volta ogni tanto per avere comunione, è bello stare insieme, ma deve essere un ministero, un servizio spirituale. Ad esempio, anche la casa dovrebbe essere un posto dove si può insegnare la parola di Dio. Cosa deve scattare nella mente di un anziano? Deve essere una persona che deve conoscere i fratelli, deve conoscere la famiglia, deve conoscere le singole persone e deve avere la sensibilità di capire, di pianificare insieme alla moglie chi sono le persone che devono venire a casa per aiutarle. Come mai sta sorella viene o non viene in adunanza? Franco, Gino, Leonardo, ma hai notato, c'è sta sorella che non viene sempre. Domenica invitiamola a casa, diventiamo amici. Dai, facciamo in modo che si possa parlare con questa persona. E sapete che a tavola si parla, si può parlare più liberamente, eccetera. Però attenzione, fratelli, se io devo parlare con questa persona, ci deve essere solo questa persona. Ad esempio, qualche tempo fa, ho detto a mia moglie, invitiamo questa famiglia, vorrei parlare un po'. E mia moglie, sì, invitiamo. Invitiamo pure. No, abbiamo perso lo scopo. Perché la persona, se si vede tante altre persone insieme, non si aprirà mai. E il ministero viene svilito. Non è così. Deve essere mirata la cosa. C'è questa famiglia che non invita mai. Perché non la invitiamo? Perché non diventiamo amici? Perché non ci facciamo una passeggiata? Perché non chiediamo? Forse non ha capito bene quanto è importante l'ospitalità. Forse pensa che sia una cosa troppo complicata, troppo difficile, forse perché pensa di spendere troppi soldi. Allora ecco, quando nasce l'amicizia, la persona si apre più facilmente. Si apre più facilmente. Allora si cerca di trasmettere una verità che poi questa persona a suo tempo potrebbe capire e mettere in pratica. Non sarà facile, non sarà per tutti così. Poi la casa dovrebbe servire anche per poter studiare, per poter discepolare. Sapete, leggevo una frase di Lutero che diceva questa frase, Lutero diceva che la casa è il più grande pulpito da dove noi possiamo predicare il Vangelo. E la storia racconta che moltissime persone si sono convertite a casa sua, ma avevano proprio un'ospitalità così mirata, dove loro vedevano chi erano le persone che dovevano invitare per portargli il Vangelo, per incoraggiare, per discepolare, per formare le persone, non quelle che non avevano bisogno. E questa è una cosa molto importante. Molte persone si sono convertite così. Nella mia piccola testimonianza vi devo dire che diverse persone si sono convertite a casa. Perché l'ospitalità è proprio il posto dove ci si apre di più. Davanti a un piatto di pasta, quando si parla, si è amici. Non subito. Ad esempio, anche invitare una persona, una famiglia che non è credente, ad esempio, non è necessario saltare addosso a questa famiglia che si deve convertire subito perché si deve convertire perché l'abbiamo detto noi. No! Però quando si è a tavola, si prega, si ringrazia il Signore. Chi siete? Perché pregate? E si comincia a parlare piano piano. Quando venivano da noi i rappresentanti, ad esempio, facevamo entrare, sapete che a casa abbiamo quel quadro, il salario del peccato alla morte, ma le donne di Dio alla vita eterna, molto grande, li facevamo sedere di fronte al quadro. Allora, quando dicevano, sapete, questa aspirapolvere funziona? Scusa, ma chi siete? E c'è stato uno che addirittura è andato a frequentare vicino a Sarocco al Porto, un rappresentante. La casa è un mezzo dove dobbiamo usarla per portare le anime al Signore. È un mezzo davvero molto, molto, molto importante. Quindi le persone che hanno particolarmente bisogno di tutto questo. Voi conoscete che c'è una coppia nella parola di Dio che ha fatto un grande lavoro in casa, è vero? E vi è stato anche predicato non da molto. Aquila e Priscilla. Volete vedere qualcosa? Venite nel libro degli Atti. Guardate questa coppia. È interessante notare che la prima volta si parla Aquila e Priscilla. Tutte le altre volte si parla di Priscilla, di Prisca e Aquila. Perché questo? È interessante, notate. Perché la donna ha una forza, crea un'atmosfera particolare all'interno della casa, non essendo gelosa della sua casa, rinunciando anche alle cose legittime, pensa alle persone che hanno bisogno. È un po' come Barnaba e Saulo. Barnaba e Saulo. Però subito dopo Paolo e Barnaba. Paolo e Barnaba. È bellissimo questo. Capitolo 18 del Libro degli Atti, i primi tre versi. Erano collaboratori dell'Apostolo Paolo. Bellissimo questo. Questo non ci interessa molto, non li leggiamo, ma leggiamo i versetti 24 a 26 del capitolo 18 degli Atti, dove è scritto: «Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente, versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla, vede la donna, e Aquila, l'uomo, dopo averlo udito, lo presero con loro, gli esposero con più esattezza la via di Dio». Dove lo portarono? A casa loro. Questo è un uomo che ha bisogno. Questo non ha capito bene come stanno le cose. Questo è rimasto indietro. Lo portano a casa e gli insegnano di più. Non c'è soltanto l'Antico Testamento, non c'è solo il battesimo di Giovanni Battista, ma predicano, insegnano a quest'uomo che diventa un uomo eloquente, potente nella parola del Signore. Leggiamo Romani capitolo 16, è il capitolo dove l'Apostolo Paolo ringrazia tutti coloro che lo hanno ospitato, è vero? Una parte molto bella che meriterebbe di essere studiata. Versetti 3 e 4, parla ancora di Prisca, cioè Priscilla e Aquila. Vede, c'è sempre la donna. Sapete mia mamma cosa diceva? Diceva: figlio mio, ricordati, se una donna vuole... Ve lo dico in foggiane, però. Fici chiove nevicare. Fa piovere e nevicare. Se la donna non vuole, non entra nessuno. È vero o no? È vero, donne? È vero, Anila? Se tu vuoi, casa tua è aperta. Fai piovere e nevicare. Armando cosa? Dire: va bene, amore. Non ti preoccupare, va bene così. Se vogliamo è così. Quando questo non succede, vuol dire che questa donna vale poco, è avara, trattiene tutto per sé, non vuole che la sua casa si sporchi e perde di grandi benefici spirituali. Poi tutto quello che avanza quando moriamo, gli lasciamo i testimoni di Gesù. Tanto deve stare sulla terra, che ce ne facciamo noi? Non potete neanche immaginare quanto è importante l'ospitalità. Davvero grande. E dice questi due versetti, capitolo 16, versetto 3: saluta Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro, notate bene fratelli, a loro sono io, non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce a casa loro. Sapete, io quando è che la parola di Dio mi faccio delle domande, dico: ma se io fossi, se avessi vissuto in questo periodo, l'Apostolo Paolo cosa avrebbe scritto di me? Cosa avrebbe scritto di te? Vedete che brutto, vi ricordate? Qualche anno fa Gino ci ha parlato di Dema, vi ricordate? Pensate che brutto, leggere nella seconda Timoteo: Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato. Che brutta cosa che leggiamo, no? Tutto il mondo sa come si è comportato Dema. Ma se il Signore dovesse scrivere di te, della tua ospitalità, che cosa direbbe? quella lì, ma quella è la tricchione di una. Quella lì, ma quella la casa non la apre neanche se tu ci metti il coltello alla gola. A meno che non è il figlio, la figlia, il nipote, allora sì. Brutto, vero? Quando il Signore ci ha aperto le porte del cielo e ci ha fatto diventare una famiglia, ci ha accolti nella sua famiglia. Leggiamo l'ultimo passo che parla di Priscilla e Aquila, capitolo 16, delle Prima Corinzi capitolo 16. Capitolo 16, versetto 19. Non dimenticate quello che abbiamo letto in Romani, Non soltanto noi siamo grati, ma tutte le chiese delle nazioni conoscevano Aquila e Priscilla. Che benefici che abbiamo ricevuto. Bello, no? Tutte le chiese delle nazioni si ricordano. E in questo versetto 19 di 1 Corinzi 16 dice: le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Prisca con la chiesa che in casa loro vi salutano molto nel Signore. Che cosa è successo con questa coppia? Che in casa loro c'era la chiesa. Priscilla non aveva paura di sporcare i pavimenti. Non aveva paura che qualche gingillo cadesse e si rovinasse. Aveva i fratelli, aveva la chiesa in casa sua. E questo è davvero molto, molto bello. Fratelli, non dimentichiamo queste cose. Allora, proprio 5 minuti, abbiamo iniziato un po' tardi, quindi stasera voglio finire. Era un messaggio a parte, ma lo voglio tradurre in 5 minuti. Guardate, tutte queste cose, sapete, non si possono improvvisare. Noi possiamo predicare tutta la vita, come dicevo all'inizio, quando si predica un messaggio, c'è quello che rimane, dice questa ce l'ha con me, resiste, no? È vero? E quindi non mi interessa, chiudo il cuore. C'è quello che invece che dice, tanto a me non interessa niente, io non lo farò lo stesso, io faccio quello che mi pare, eccetera. Sono cose che non si possono improvvisare. Sapete chi sono le persone che obbediscono alla parola di Dio? Guardate, e io chiedo scusa anche ai miei fratelli anziani se prendo qualche minuto. Seconda Timoteo, sono valori che non si possono improvvisare. La vita cristiana vissuta non si può improvvisare. Capitolo 3, passo molto conosciuto, di Seconda Timoteo, versetti 16 e 17. Guardate cosa dice, fratelli. Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Abbiamo qui 4 passaggi molto interessanti. Notate, cosa fa la scrittura? Ci dà degli insegnamenti. Questo stiamo facendo stasera, attraverso di me, in maniera semplice, in maniera modesta, stiamo ricevendo degli insegnamenti. Subito dopo cosa c'è scritto? A riprendere. Allora, che cosa significa? Se quello che sto dicendo stasera, iniziando da me ovviamente, perché ricordatevi che 3 dita sono sempre verso il predicatore, se quello che il Signore ci sta dicendo questa sera ci sta riprendendo, perché non stiamo vivendo la vita cristiana così, e voglio ricordare sia per gli anziani che per i diaconi, la moglie che non invita, la moglie che non ospita, mette in cattiva luce il proprio marito, sta svilendo il ruolo dei propri mariti, lo sta mettendo in vergogna, perché la Chiesa non dice niente, però nel cuore si dice, beh, insomma, sta assumendo un ruolo che non è proprio il suo. Attenzione, fratelli, è molto importante. Quindi il Signore ci sta insegnando, ci sta riprendendo. Noi lo sappiamo perché dobbiamo rispondere al Signore. Poi, se il Signore ci sta riprendendo, cosa fa? Cosa dobbiamo fare all'altro passaggio? Ci vuole correggere. Se noi non ci lasciamo correggere dal Signore, dalla sua parola, tutto il programma della parola di Dio si blocca qui. Siamo stati insieme stasera, che bello, abbiamo visto Matilde, benvenuta, che belli i fratelli che sono tornati. torniamo a casa, mi sembra che stasera c'è la partita, un film, no? Beh, insomma, è stato bello, dai, ce ne andiamo a casa. Non è successo niente. Perché noi abbiamo ascoltato, però diciamo al Signore, senti, ma a me non interessa. Sì, è vero, mi hai ripreso, però io voglio rimanere così. E quindi il Signore non fa nessuna correzione. Ma leggete il libro dei Proverbi. Chi rifiuta la correzione muore. C'è scritto il libro dei parecchie volte. Se invece questa sera noi diciamo, sì, in effetti la mia casa è un po' chiusa, a volte con uno sbarrone, a volte con due, a casa mia non entra nessuno, non è proprio così, perdonami Signore, io voglio essere corretta da te, ma non perché ha parlato il fratello è pure antipatico, però io voglio cambiare, perché tu mi stai parlando. Che cosa fa il Signore? Dopo la correzione ci educa. Riceviamo una nuova educazione. Se prima nella mia mente, perché vengo da un paese che secondo mia madre, secondo i miei nonni, la casa deve essere soltanto delle persone, eccetera, adesso io ricevo una nuova educazione. La mia casa diventa aperta. Chiedo perdono al Signore. La mia casa diventa aperta. E allora cosa faccio? Bene. Domenica, fratello, vieni a mangiare a casa? Parliamo un po'. È bellissimo che stai insieme, è vero? Si apre la parola di Dio. Gli anziani cosa fanno? Beh, sto attento, stiamo attenti, perché ci sono delle persone che hanno bisogno di essere parlate un po' personalmente, a tu per tu, un po' d'amicizia. Dopo aver mangiato, fratello, facciamoci una passeggiata, dai. Sai, ti vedo un po' triste, a volte non ti sento tanto pregare. Ma c'è qualcosa? Come stai, fratello, economicamente? Va tutto bene? Beh, insomma, allora le persone cominciano a pensare, dice, ma però questi anziani si preoccupano di me. Non si preoccupano soltanto della loro famiglia, si preoccupano pure di me. Che bello questo! E la Chiesa diventa non soltanto scritto, ma nella pratica una bella famiglia. Questo è molto bello, fratello. Io e mia moglie, quando andiamo giù, andiamo a predicare in un'assemblea, che non faccio il nome perché non è una critica. Sapete una cosa? Quando finiamo di predicare, ci fermiamo per strada e mangiamo. Mi invitano loro, eh? È bello? Ci fermiamo e ci mangiamo una pizza, verso le 10:30, 11. Nessuno ha mai detto, frate, vieni un po' prima, no? Oppure dai, dopo ci beviamo un caffè. No, e ci facciamo chilometri quando andiamo. È bello questo, bruttissimo, no? È vero? È bruttissimo questo, però siamo fratelli. E poi vedete alla fine, fratelli, i ministeri, qualunque si siano, non si possono improvvisare. Bisogna dare esempio. Subito dopo cosa dice? Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato, perché cosa? Per ogni opera buona. È Dio che ci prepara, è la parola che ci prepara, non perché siamo diventati bravi noi, non perché una moglie, quanto è brava lei, no! È la parola di Dio che ci ha preparati in maniera tale che questo servizio diventa il servizio del Signore. Io spero che queste, e chiedo scusa anche per l'orario, che queste riflessioni che abbiamo portato in questi 7 incontri abbiano detto qualcosa al nostro cuore. A me hanno parlato, e non per fare, come dire, ma vi assicuro che hanno rimproverato anche me. È vero? Perché a volte mia moglie esagera pure. Dico, ma è bello avere i fratelli a casa, è bello avere le famiglie a casa, è bello avere soprattutto coloro che hanno bisogno, trovano una famiglia, si sentono bene, si sentono a casa loro. E questa è molto bella. Ma racconto solo questa e mi fermo, che mi è sfuggito. Le guarderete quando sono arrivati i siciliani, no? E noi abbiamo avuto a casa Marisa e il marito, Salvatore, che poi, quando tu sei stato giù, le ha detto che si è convertito, ha detto, così ha detto, va bene. E tutti, quando, della Sicilia, ah, ma vai a casa di... Ma adesso vedrai quante ti starà addosso, eccetera. Io non gli ho detto neanche una parola. È tornato lì, sapete cosa ha detto? Non mi sono mai sentito così in una famiglia. mi sono sentito a casa mia. A casa mia. Ecco la bellezza della casa. Persone che si sentono a casa. Un non credente che non ha sentito solo parlare da altri, ma ha visto qualcosa di diverso di tutte le persone del mondo. Che il Signore ci aiuti se ci ha parlato a fare diversamente, come dice Lui. Amen. Amen.